tanto amato il mondo, sa dare il suo unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Per avere la vita eterna bisogna credere nell'unigenito del Padre, innalzato, esaltato sulla croce, come è stato esaltato, innalzato il serpente di bronzo o di rame dinanzi agli occhi di coloro che erano morsi dai serpenti, cioè dal male. Il Cristo che dobbiamo guardare, che dobbiamo contemplare, in cui dobbiamo credere, in cui possiamo sperare, il Cristo che dobbiamo amare, il Cristo che dobbiamo seguire, è il Cristo innalzato sulla croce. Grande mistero, perché il Cristo innalzato sulla croce è la rivelazione più piena dell'amore di Dio. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figliolo unigenito. E questo amore si manifesta in una condizione di peccato verso l'uomo che si è allontanato da Dio e perciò si è allontanato da se stesso, da ciò che deve essere, si è allontanato dai suoi fratelli, si è separato, si è diviso dai suoi fratelli e si è allontanato dalla natura, da tutte le creature. E perciò è indispensabile che un uomo, che uno della nostra stessa natura, compia un tale atto di adesione a Dio, di amore per i fratelli, di amore per tutta la creazione, da colmare l'abisso che ci separa da Dio, da noi stessi, dalle creature, dai nostri fratelli. E questo uomo che compie questo atto di comunione, di unione, di totale adesione alla volontà del Padre, all'amore del Padre, è Gesù Cristo, che pur essendo di natura divina, e potremmo dire che proprio essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ed è perché è uguale al Padre, egli poteva fare un gesto che colmasse questo abisso, questa separazione. Tutti gli uomini insieme non avrebbero potuto colmare questa abisso, soltanto il Figlio di Dio fatto uomo, il quale spogliò se stesso. L'uomo invece con il peccato ha cercato di fare senza Dio, di fare senza di Dio, di rivestirsi con le proprie mani, di rivestirsi con la propria autosufficienza, assumendo la condizione di servo, mentre l'uomo vuole che l'istrumentalizzi, se ne serve e quindi fa da padrone. È difficile assumere la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, prendendo, come abbiamo ripetuto quest'oggi, una natura in tutto simile alla nostra. Si dice comunemente, ed è anche vero, simile alla nostra in tutto fuorché nel peccato. Però il Dio, ed è un'espressione misteriosa, l'ha costituito peccato per la nostra salvezza. In lui non c'era un peccato personale, soggettivo, ma c'era il peccato globale di tutto il mondo, di tutti gli uomini, che veniva in certo qual modo personificato da lui. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, perché l'orgoglio è la radice del peccato, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Il tema dell'obbedienza, un tema tanto contestato nel nome della dignità della persona umana, nel nome della libertà della persona umana. Ma Gesù Cristo contesta tutte le contestazioni. Lui si è fatto obbediente fino alla morte di croce, che è la morte più annientante, è la morte dello schiavo, è la morte di chi non ha persona, non è considerato persona, è considerato cosa. Ma lo fa volontariamente, lo fa liberamente. Questo è caratteristico dell'obbedienza di Gesù. Nessuno può togliermi la vita. E difatti, quanti tentativi falliti per togliere la vita a nostro Signore Gesù Cristo. Perché non era ancora venuta la sua ora. Io pongo da me stesso, do da me stesso la mia vita. Ecco, un'obbedienza cosciente, un'obbedienza libera, un'obbedienza amorosa, ma un'obbedienza che annienta fino al livello di cosa. Ma questo non è il traguardo. Il traguardo parte dalla liberazione del peccato e finisce nella comunione di vita con Dio, nella vita nuova, nell'uomo nuovo. E Gesù Cristo, proprio perché ha colmato l'abisso della separazione, con l'annientamento di se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, gli ha dato una dignità che è al di sopra di ogni altra dignità. Dio chiede il nostro annientamento non per distruggere, ma per poterci edificare secondo il suo disegno, perché noi con il peccato ci siamo sfigurati. E con Gesù Cristo ci dà un nome nuovo, che è il nostro nome. Ciascheduno ha il suo nome. Ed avendo dato se stesso Gesù Cristo, umiliandosi fino alla morte di croce, nel suo nome, che è diventato tanto grande, si piega tutto ciò che esiste. E ogni lingua proclama che Gesù Cristo è il Signore, la signoria di nostro Signore Gesù Cristo. Dio lo costituisce Signore con la risurrezione. Ha vinto il peccato proprio con l'annientamento di se stesso, perché il peccato è affermazione di se stesso contro Dio, ed egli si è umiliato e si è annientato per amore di Dio, e perciò è il Signore, è il primogenito di tutta la creazione, è la primizia di coloro che risorgono. è il primogenito in mezzo ad una moltitudine di fratelli, a gloria di Dio Padre, perché sia manifestato l'amore di Dio per il mondo. Io penso a voi, che nella Chiesa vi siete adunate come piccole figlie della croce. Vi siete adunate nel senso di questo mistero, dell'annientamento di voi stesse, fino a diventare del corpo. Ma l'avete fatto coscientemente, l'avete fatto liberamente, l'avete fatto per amore. La vostra condizione è quella di essere crocifissi, morte in croce con nostro Signore Gesù Cristo. Ma la vostra meta, ed è una meta che è già incominciata in ciascheduno di voi, è quella di raggiungere la partecipazione alla Signoria con nostro Signore Gesù Cristo, al mistero della sua risurrezione, al regno di Dio, ad essere già possedute da Dio, dalla sua grazia, dal suo amore.